Questo è, no? Due pesi e due misure. Capite? Questa è la mancanza di rispetto. Ok, chiuso il discorso. Amore e rispetto. Andiamo a questo tema. Noi stiamo parlando. Facciamo un po' di fatica, ma ci entreremo gloriosamente. Stiamo parlando quindi di El Pis, tradotto con speranza, trasposto col termine visione, anche se poi il termine visione può essere pure un po' fuorviante, perché è usato anche per altri motivi, no? Quando parliamo di visione parliamo di qualcosa che si vede, oppure nell'ambito nostro spirituale parliamo delle visioni notturne, delle visioni spirituali. In effetti lo vogliamo trovare il nesso fra queste cose, amen? Perché il testo è importantissimo. Lo Marco si sta occupando già ieri, sta spiegando l'importanza di questo tema. Io questa mattina, con l'aiuto del Signore e col vostro aiuto, con le vostre preghiere, vorrò trasportare su un'applicazione pratica, raccontando la storia dell'uomo, servo di Dio, anche chiamato anche profeta, che dopo di Gesù ha avuto la visione più grande su questa terra, la speranza più grande. Parleremo di Abramo. Amen. E una cosa che voglio dire è che anch'io sto mettendo a fuoco il concetto che non è facile, tra l'altro, di avere una visione innestata nella Chiesa con gli altri. Anche il concetto ieri di questo, dell'importanza di essere di valorizzare la propria individualità in un contesto collettivo non è facile da recepire, è vero? Amen. Però potremmo anche sintetizzare quello dicendo tu non saprai chi sei finché non scopri con chi sei. Amen. Perché questo è importante, è vero che quello che noi dobbiamo ricevere dal Signore, la nostra chiamata, la visione, deve essere poi vissuta, se da Dio, insieme agli altri, nel contesto della Chiesa. Ci vorranno questi giorni per spiegare un po' tutto, però adesso noi andiamo subito alla parola, leggiamo in Genesi, andiamo a leggere un po' questa storia di Abramo, perché ci sono molti principi importanti in quello che ci insegna Abramo. A parte le battute, non trattano molti punti, o perlomeno dovesse esserci esigenza di dire altro, ci sarà qualche altra occasione, però attraverso di Abramo guarderemo soltanto a tre punti cruciali. Voglio già anticiparveli, così potete un po' seguire lo schema che svilupperò. Il primo punto che tratterò con la parola è fede nella visione. Il secondo punto è costanza nelle prove della visione. E poi il terzo punto, se ci arriviamo, è il compimento della visione. Vi dicevo di Abramo, questa grande chiamata. Allora, andiamo a vedere quando lui riceve la promessa. Ora, piano piano lo spiegheremo meglio nei prossimi giorni, però intanto noi stiamo collegando la parola visione alla parola tradotta speranza. Voglio ripeterlo perché è importante, tenete a mente questo collegamento. Visione, che nella Bibbia è speranza, che nella lingua originale è il pis. Del resto, anche nella lingua italiana, la parola speranza, che viene dal latino spes, a sua volta da una radice sanscrita, l'ho letto stamattina, è molto interessante questo, mi è piaciuto, tra le varie definizioni anche etimologiche, e anche nella nostra lingua, la parola speranza, nella sua radice, significa tendere verso una meta. Tendere verso una meta, con tutto ciò che comporta, quindi avere un atteggiamento positivo, no? Speranzoso, cioè, quindi è importante. Allora, teniamo a mente questo, la visione di cui stiamo parlando è la speranza che ci fa tendere verso una meta. Amen. Per fare questo abbiamo bisogno appunto di una visione spirituale. Abramo, tutto cominciò nella vita di Abramo con la chiamata. Ora molti conoscono la storia, quindi alcune cose potrei anche bypassare, però devo dire che per i più nuovi sintetizzo la visione di Abramo, già da adesso non mi leggere i passi. Potrei sintetizzare dicendo che la visione di Abramo fu essere padre di una grande discendenza e lottare per conquistare una terra dove far abitare questa discendenza. Amen. Quindi la visione di Abramo era avere molti figli, anche spirituali, perché noi siamo figli di Abramo, e conquistare un paese dove far abitare questa generazione, amen, la sua discendenza. È meraviglioso. Visione più grande sulla faccia della terra, nessun uomo l'ha mai avuta, soltanto Gesù. Leggiamo come tutto cominciò, andiamo a cominciare in Genesi, capitolo 12, amen, dal verso 1. Il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Ricevete queste parole nel vostro cuore come se vi appartengono, amen. Afferratele per voi, afferriamole per noi, che così il Signore comincia a donarci una visione, amen. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Abramo partì come il Signore aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Carana. Abramo prese Sarai sua moglie, Lot figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistato in Carana, e partirono verso il paese di Canaan. Giunsero così nella terra di Canaan, e Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem, fino alla quercia di More. In quel tempo i cananei erano nel paese. Il Signore apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. E lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso, e di là si spostò verso la montagna oriente di Betel e piantò le sue tende, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì, proseguendo da un accampamento all'altro, verso la visione, verso la regione meridionale. Padre Celeste, alziamoci un attimo in piedi, prendiamo un attimo qui davanti alla parola, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Abbiamo bisogno, Padre Santo, della tua grazia, della tua unzione, perché senza te non possiamo fare nulla. Noi siamo perfettamente consapevoli che ancora una volta soltanto tu puoi trasformare l'acqua della tua parola in vino di spirito. E ti ringraziamo perché tu lo farai non per i nostri meriti, ma perché noi ti supplichiamo e chiediamo nel nome di Gesù, il nostro Signore, colui che ha adempiuto perfettamente la visione che tu gli hai donato. Amen. 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 Alleluia. Potete sedervi. In questo momento, nella chiamata di Abramo, non c'è visione. Perché dice la parola, ebrei, che Abramo partì senza sapere dove andava. Quindi tutto comincia con una chiamata, comincia con l'incontro con Gesù, comincia col vedere, con un'apparizione di Dio, con una rivelazione di Dio, amen. Ma aver conosciuto Dio, aver avuto una rivelazione di Dio, un'apparizione di Dio, non vuol dire che tu hai una visione, non vuol dire che sai dove stai andando. Amen. Quindi in questo tempo, in questo momento, in questo passo, Abramo ha una preparazione gloriosa, sente la voce di Dio, si alza, risponde. E cosa usa in questo momento? Usa il peace, usa visione, usa speranza. interpretate cosa usa? Fede, no? Altra parola si somiglia a pistis. Fede, usa fede, qui non c'entra la speranza e non c'entra quindi la visione, ma c'entra la fede, perché Abramo partì, si mosse per fede, senza sapere dove andare, si mosse per obbedienza della fede, la sua obbedienza, o meglio, fu catalogata fra gli esempi più grandi di fede. E ecco perché Abramo, no? Adesso è chiamato il padre dei credenti, amen? Quindi, meravigliosa la risposta di Abramo, Abramo che lascia tutto, voi sapete che già con suo padre c'era stato un movimento da Ur dei Caldei in Canaan, e poi lì a Canaan, ecco Abramo in questo momento a Canaan, riceve questa chiamata, di nuovo lui prende tutto e parte, ma parte senza visione. Ora è importante partire anche senza visione, perché la fede è un movimento, è azione. Tu forse, già qui c'è un problema di molti credenti, che sono fermi perché non hanno una visione. A parte che tu hai una visione nella chiesa collettiva, e quindi intanto tu, anche se non ce l'hai, segui la parola. No? Voi immaginate tutti quelli che erano da Abramo, Lot e gli altri. Già Abramo non aveva una visione. Abramo, dove andiamo? Ma dove andiamo? Gli disse sulle nipote Lot, non è scritto. Non lo so. Vabbè, ma io ti seguo, disse Lot. Mi fido. Ok, grazie. Signore, hai visto, quello si fida di me. Io parto perché ho creduto in te. Mi hai parlato. Ma non so dove stiamo andando. Abramo comincia a muoversi. E comincia questa avventura di Abramo. Veramente noi qui vediamo anche come egli... I primi passi sono anche incerti, di tenda in tenda. Cioè non sapeva lui dove esattamente doveva arrivare, però aveva già una direzione. Mi piace, viene accolpito mentre pregavo questa parola. Abramo partì proseguendo da un accampamento all'altro, vedete? Ma chi lo segue può dire, però come facciamo? Qua stiamo andando tenda, dove ci stai portando? Da un accampamento all'altro, quando arriviamo? Abramo non aveva una visione del punto di arrivo, ma aveva una direzione, amen? Non aveva una visione ancora, ma aveva già una direzione, perché lui sapeva dove stava puntando. Sapete dove puntava Abramo? Gerusalemme, al sud della Palestina, nella regione del sud. Infatti poi andava a scendere da Ur, da Caran, che è verso nord, e cominciò questo percorso verso il sud. Lui non lo sapeva ancora, ma lui, la sua meta era Gerusalemme, anche la nostra è Gerusalemme. Noi lo sappiamo, abbiamo più grazia di Abramo, perché già sappiamo anche la meta finale, amen. Gloria a Dio. E Abramo cominciò questo cammino. Certamente cominciarono anche i problemi, cominciarono anche le difficoltà, le prove. Allora, noi possiamo vedere al versetto 14, quando Dio comincia a mostrare la visione. Amen. O quando Abramo comincia a afferrarla, perché Dio aveva già parlato, però Abramo deve afferrare una visione chiara, a occhi aperti. Amen. Non una sensazione, non una direzione, non una parola ancora incerta. A un certo punto noi vediamo che Abramo, al verso 14, viene ancora una volta, incontra una volta il Signore gli parla e gli dice, aveva già avuto delle difficoltà, carestie, separazioni, la carestia per quella scelta d'Egitto, la separazione da Lot, quella brutta esperienza, insomma, di questa, questo dolore nel campo delle affettività. Però Dio gli dice adesso, ora, mi piace questa parola, alza ora. Ora è tempo che tu alzi gli occhi e guarda. Alza gli occhi e guarda dal luogo dove sei a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Guarda, apri gli occhi e guarda. Tutto il paese che vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese, quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Verso 17, questo qui, ti ho letto. Dal 13, scusate, io sto leggendo il capitolo 13, sì, perdonatemi. Oh, ripetiamo. Perdonatemi, perché eravamo al capitolo 13, non più 12, dal verso 14. Quindi in questo momento Dio parla ad Abramo, gli dà di alzarsi gli occhi, come abbiamo letto, e Abramo quindi ancora una volta si sposta e costruisce ancora un altro altare alla prossima tappa. Amen. E piano piano comincia a delinearsi questa visione. Amen. Comincia come promessa, viene ricevuta in mezzo alle difficoltà, alle prove, e viene sviluppata in un rapporto di comunione col Signore. Vedete, noi abbiamo imparato da sempre che le cose che non sono, quando si parla di questo tipo di visione, di queste cose, noi dobbiamo anche ancora una volta comprendere che Dio lavora con noi, amen. Lavora nel tempo, e ecco che allora piano piano si forma questa visione. Amen. Fratello Marco diceva ieri che ci ha messo un po' di tempo, no? A definire esattamente, a mettere a focalizzare i termini precisi della visione che Dio gli aveva dato. Amen. E così quindi è normale per tutti noi che accada questo. Ma il Signore continua ad assisterci. Amen. Noi non abbiamo un Dio che spara la promessa e se ne va a farsi i fatti suoi, no? Oppure noi non dobbiamo essere di quelli che ricevono una promessa nel cuore e vanno a farsi i fatti propri. È questa cosa. Dobbiamo mantenere questa dipendenza. L'altare di Abramo era costantemente rinnovato ad ogni accampamento, ad ogni tappa, ad ogni situazione nuova. Amen. E allora di altare in altare, di tenda in tenda, tornava un tempo nuovo in cui Dio parlava ancora una volta a Abramo per definire la visione del suo cuore, della sua chiamata. E andando al capitolo 15, per esempio, noi troviamo come Dio lo va a incontrare Abramo proprio mentre lui già dimostra di essere costante nella prova, perché non è tutta la storia, bellissimo, questi giorni potete chiaramente rileggervela per prendere tanto direttamente dalla parola, dallo Spirito Santo, dalla storia di Abramo, da questa visione di Abramo. E qui saltiamo al capitolo 15, versetto 1. Guerre, combattimenti, prove, separazioni, tutto un percorso, tutto un cammino tortuoso, amen. E Dio però va incontro ad Abramo ancora una volta. E qui la scrittura usa chiaramente la parola visione. E dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione Abramo. Ora per noi sono un fatto profetico questo, come un segno che ci sta accompagnando e quindi ci fa capire che il Signore vuole portarci a ricevere, a definire, ad alimentare una visione per la nostra vita. E quindi la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo. Questo vuol dire una cosa, che prima Dio mi ha parlato al cuore o all'orecchio, adesso Dio per parlargli trasporta Abramo in una situazione soprannaturale. Amen. In questo caso la parola visione è per essere trasportati in una dimensione soprannaturale, dove Dio gli parla, e perché ha uno scopo particolare che noi vediamo, che Dio va incontro ad Abramo per incoraggiarlo. Ora noi, per capire l'importanza di queste parole, perché Dio dice non temere Abramo, io sono il tuo scudo, dovremmo esserci immersi nella sua storia, aver capito quello che Abramo aveva passato, amen. Quando andava peregrinando di tenda in tenda, quando ebbe, quando dovette andare in Egitto per la carestia, non c'era da mangiare nel paese che aveva ricevuto dal Signore promesse, e poi tornando, la scolarite con Lot, quel nipote con figlio, e poi le guerre con Chedorlaomer, i momenti gloriosi, i momenti tristi, i momenti in cui lui è fermo, dicendo al re di Sodoma: io non voglio da te neanche un laccio delle scarpe. E poi Dio lo benedica facendogli incontrare Melchisedec, ecco, tutta la storia è bellissima, bellissima, non possiamo riassumerla, ma fatelo questi giorni, perché così ha senso arrivare al capitolo 15 e sentire tutta la potenza di quello che Dio fa per Abramo quando gli dice: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio Signore, che mi darai? Ecco che la prova aveva prodotto debolezza. Amen. La prova aveva scosso Abramo. La prova in quel tempo stava mettendo un insieme alla sua fede. Cominciavano a venire dubbi. Abramo infatti dice: Signore, che mi darai? Perché io me ne sto andando. Sapete, io mi commuovo perché ho vissuto questo momento. Penso non sono l'unico, vabbè, sto parlando io, mi commuovo io, ma non parlo di voi, cancellate voi. Ma io mi commuovo perché mi ricordo nella mia esperienza, nella mia chiamata, quando il Signore mi parlò con la promessa. E io andai subito nella certezza che quella promessa si sarebbe compiuta in un certo tempo, breve. E poi vedere che, oh, quel tempo era passato e non soltanto la promessa non si compì nella mia chiamata, ma vedevo che tutto veniva distrutto e passavano anni. E dopo anni io mi sentivo come Abramo. Signore, mai parlato, ma io non vedo niente di tutto questo, non vedo forza, non vedo tempo, non vedo spazio, non vedo capacità. Facciamo, se è vero, mi sono illuso. Chi è che si identifica con me? Aiutate, se fate sentire, non sono solo. Grazie, alleluia. Sì, perché ripassiamo questi momenti, ma poi a un certo punto di nuovo quel Dio che tu non hai abbandonato e che egli non ti ha abbandonato se non per brevi istanti, per poi dimostrarti di nuovo il suo volto, torna e ti parla. E tu cominci, sei sincero con lui, no? Come Abramo: Signore, io sono vecchio, senza figli, la mia casa è un servo. Abramo dice: non la mettiamo, tu mi hai detto delle cose, mi hai fatto una promessa, ma tu non mi hai dato una discendenza. Non ho smesso di credere in te. Ma c'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che mi rende debole? C'è qualcosa che mi manca? Dio sapeva cosa mancava da Abramo ancora. La visione. La visione. Non una visione. La visione. La visione è uno sguardo focalizzato sulla meta. La visione è uno sguardo. La promessa si muove per terreni tortuosi. La visione punta dritto alla meta. Amen. La promessa è quella. Una tenda qua, una tenda là. E poi vai nei monti della Svizzera e dice: Reverendo, dove mi stai portando? Preoccupato. E neanche gli dice tutto: il padre, il figlio, il marito, la moglie. Tu fidati, ok, io ti seguo. Ma tu fidati, ma il percorso è tortuoso. Ma la visione non è promessa, è uno sguardo. Ora è bello pensare semplicemente terra a terra. Gli sguardi cambiano dritti, vero? Allora, se io voglio guardare il campo da pallavolo, mi piazzo al punto giusto, lancio uno sguardo, una freccia, il mio sguardo è lineare, una linea retta perfetta, io vedo, pom, è là.
ci arrivo.
Se poi devo camminare, devo spensare gli alberi. Se seguo, se seguo la linea del mio sguardo, della visione, tirerò la faccia contro il primo albero che mi capita. Quindi vedete, c'è differenza. Ma se tu non hai una visione, che fai? Pagherai sarai simile a me, che è una visione, ma non della sostanza, dell'apparenza, perché cammineremo per il bosco, scanseremo gli alberi, ma tu non sai dove stai andando. Io sì! E tu mi dici, qual è la differenza fra me e te? Io ti dico, io ho una visione! Amen! Io ho una visione! So esattamente, vedo! Quindi la visione è una combinazione, una mistura esplosiva tra fede e speranza. Promessa, fede e speranza, mescoli, diventano visione. Devi prendere la promessa, devi metterci la speranza, devi unire la fede. E diventa questa visione soprannaturale delle cose di Dio, della tua chiamata, del proposito di Dio per la tua vita. Amen.
Amen.
Dio sa che Abramo è arrivato il tempo per dargli una visione precisa, concreta, numerabile, quantificabile. Amen. Perché la visione di chi ha una visione non è un'immaginazione, è un dato empirico, matematico, concreto, è un calcolo preciso basato sulle promesse di Dio, sulle possibilità che Dio ci ha dato, sulla sua volontà nella nostra vita. Ecco che allora Dio cosa fa? Abramo ha trasportato un momento soprannaturale e Dio gli dice, ascolta, tu stai guardando al posto sbagliato, che guarda al servo, al tuo servo, e vedete qual era la visione di Abramo in quel momento, la sua visione umana e carnale, su un tizio, uno sconosciuto senza arte né parte, senza genealogia né futuro. Aspetta, la divina, spostiamo questa visione, ci aggiustiamo la visione, togli lo sguardo da là, guarda le stelle, poi lo condusse fuori, perché il tuo erede, dice Dio, sarà colui che nascerà da te. Poi lo condusse fuori, gli disse, guarda il cielo, conta le stelle, se devo contare, e soggiunse, tale sarà la tua discendenza. E lì Abramo credette nel Signore. Totalmente, senza più nessuna riserva, e Dio gli contò questo come giustizia. Ecco il momento in cui si forma definitivamente la visione di Abramo. Da quel momento in poi non sono mancate le difficoltà. Però Abramo non venne meno, neanche quando Dio, avendo gli dato il suo tempo, Isacco, lo faceva salire sul monte Moria per offrire quello che era, come si dice, lo strumento del compimento della visione della sua vita. Perché Abramo, sapete, non saliva sul monte col sentimento di dire sono pronto a rinunciare alla discendenza di Isacco. Lui diceva soltanto sono pronto a darti Isacco, tanto io so che lo farai risuscitare. Abramo era preoccupato, questo che vi dico forse non lo diciamo spesso, ma lo sento di dire perché mi sembra corretto. Non era un andare a sacrificare il figlio della promessa provando la propria fede, tipo Jabez che sacrificava la figlia, tu. Ma era un offrire Isacco sapendo che comunque Isacco non sarebbe morto per sempre. Scritto, no? Va bene? Scritto nella parola di Dio. Era convinto che Dio è potente, in ebrei parla, spiega questa rivelazione potente quando parla degli eroi della fede, non in Abramo. Abramo salì sul monte offrendo Isacco, ma era convinto che lo avrebbe riavuto come per una specie di resurrezione,
Quindi questa era la funzione. Non era uno che stava andando a morire, a uccidere la sua visione. Amen. No! Ma questo anche il Padre. Ci diamo rivelazione su questo, perché anche il Padre fece lo stesso con Gesù.
Amen.
Noi sappiamo che il Padre, il nostro celeste, sacrificò il Figlio sulla croce, ma non lo uccise per eliminarlo. Amen. Mi seguite? È un passaggio, è un processo. E lo stesso Abramo da lì non perse la visione. Lasciate perdere anche la parentesi triste della moglie allegra. Sara, era un'allegra Sara, rideva sempre quando Dio gli parlava. Tristemente rideva. Dio mi sembrava le promesse forti e lei rideva. Sara, tu hai riso. No, non ho riso, ma se tu hai visto quello che stai dicendo, io sono tuo nonno che alla vista che è miope. Io vedo! Leggo nei cuori, leggo gli sguardi, scrutino il cuore, le reni. Come mi fai? Come mi dici che non ridi? Vabbè, questa era Sara, un po' allegra, però era fedele, una donna meravigliosa. Chiamava Abramo suo signore, dimostrando l'applicazione di un principio eterno nella verità. Ma questo è un altro discorso. Se volete saperne di più, venite a Pizzo il giovedì. Dal prossimo in poi farò lo studio su relazioni matrimoniali e affettive. Ma scherzo, non venite, perché lo dico col pastore vostro, seguite i suoi studi. Anche perché lui è bravissimo, alla gloria di Dio, lo dico in sincerità perché lo penso. Amen. Quindi penso che non posso sviluppare tantissimo ancora, tanto tempo, questo tema. Ma per adesso credo che può bastare per rovinare. Mi è piaciuto questo concetto, perché abbiamo un po' di tempo. Com'è bello che non sta prendendo il culto. Ah, grazie, un culto di 4 giorni e possiamo concludere le operazioni spirituali nel tempo dello spirito. Quindi noi stiamo vedendo qui che Dio descrive dettagliatamente l'oggetto della speranza di Abramo, traccia quindi una linea verso la meta, definendo i dettagli con un esempio numerico di quanto grande sarebbe stata e numerosa la sua discendenza. Ora, andiamo un attimo su un piano pratico, no? Torniamo un po' con questo percorso. Abramo riceve la promessa, parte per fede senza sapere dove andare esattamente. Sì, Dio gli aveva detto qualcosa, se torniamo al capitolo 12, gli aveva detto: Signore, no, farete una grande nazione, ma era tutto molto vago. Poi lui poteva pensare a qualunque cosa, cosa mi farà re, un impero. Non c'era una definizione chiara della promessa, era solo un accenno. Amen. Poi invece la promessa viene definita in mezzo alle difficoltà, con una visione. Allora lì Abramo può entrare in quella dimensione per mantenere la sua chiamata. Perché lui lì, c'è un verso che non capirò mai abbastanza, ancora devo capirlo, quando Paolo ai Romani dice, parlando di Abramo, dice che egli, sperando contro speranza, credette. Qua proprio il suo cervello fa un po' in tilt. Però io credo che questa parola, trasferiamola nel nostro tema, quindi Abramo avrebbe creduto anche visione contro visione, cioè se fosse arrivata la visione di Dio è così forte, è così chiara quando egli te la definisce, che anche se arriva un'altra visione tu non ti confondi. Amen?
Amen.
È importante questo?
Perché la fermezza di Abramo nel percorso che lui disse per ricevere una visione chiara fu talmente definito dallo Spirito di Dio che lui, anche se avesse visto qualcosa di apparentemente più glorioso, non avrebbe abbandonato quella visione. Veramente quanti ricevono una chiamata, poi arriva qualcuno che ti fa cambiare idea, no, non è più quella. Io ricordo, ora se ti racconto questo esempio, come dimentico, quello vuol dire, vabbè, portando questo esempio, mi ricordo di un ragazzo della nostra chiesa, una voce bellissima, come che cantava come già da matto, quasi. Davvero, era un giovane, una voce calda, profonda, intonatissima, faceva le seconde, però non è seconde, terze voci, ma istintivamente, senza sbagliare una nota. Tutti noi vedevamo in lui, direi un tremendo worship leader, un adoratore, un bravo cantante per la gloria di Dio. A un certo punto arrivò qualcuno, ma per caso era suo papà, tanto posso dirlo, che non gli piaceva questa visione, no? No, tu devi essere predicatore delle grandi foglie. E così un giorno venne e mi disse, no pastore, io non voglio più cantare, perché io devo essere un predicatore delle grandi foglie. Adesso non canto e non predico, sono passati 12 anni. È rimasto solo le folle, grazie. Di tutto quello è rimasto solo folle. Solo il folle, grazie. Così è di molti. Ah, io ho una visione. Poi però la cambio, quando arriva il profeta di turno, mi mette e suscita il solletto che è il mio orgoglio, e mi dice che uomo, qualcosa di più grande c'è per te. C'era un uomo a Reggio, mi ricordo quando mi ha detto dentro il mio ministero, era un uomo, una ragione, appena mi aveva 35 anni, per i miei parametri di oggi, è giovane, sì. Quest'uomo aveva una vita molto tormentata, problemi psichici, grandi difficoltà emotive, insomma una persona molto fragile, più disturbato, venuto il Signore l'ha salvato, l'ha guarito, l'ha liberato, gli ha dato una famiglia, gli ha dato una visione di farsi una famiglia. Un giorno disse a mio padre, io voglio sposare questo. Sai, in certe persone, magari normalmente parlando, pensi che non sono tanto adatto a fare famiglia, non lo so, sono delle fragilità, delle sofferenze particolari, ma non c'è limite alla fede, alla visione che Dio ti può dare, ma Dio quelle opere le fa perfette, fatto sta che lui si sposò e ebbe pure dei figli, ed era felice. Mi ricordo con un bellissimo cappellino un po' classico, stava bene, stava in chiesa, era felice con la sua famiglia, fino al giorno in cui venne un profeta. E puntando il dito su di lui lo chiamò avanti. Io dico queste cose perché in chiesa parlerò dei falsi profeti, quindi è importante che si... Lo so che è una cosa bruttina sapere queste cose, ma vanno sapute. E quindi lo chiamò e dice, qua tu cominciò a presentare su di lui come vedendo un grande predicatore. Tutti i grandi predicatori. Cioè questo si montò la testa che l'ha svitò di nuovo. Tristemente. Abramo, sperando contro speranza, credette. E questa era la sua stabilità. Abramo aveva avuto un percorso col Signore, promessa, costanza nelle prove, definizione della visione, fino al punto in cui fosse arrivato un angelo stesso, quando anche un angelo gli annunciasse l'Evangelo diverso.
sia anatema.
Anche che quello?
Soprattutto. Soprattutto. Perché in chiesa qualche cane da guardia puoi metterlo alle porte dell'odile, ma sul web come si fa?
Dopo la ridere su questo.
Quanti angeli di Satana vengono per cambiare la tua speranza, la tua visione? Ora la prova della tua visione è proprio resistere nei momenti in cui un'altra cosa vorrebbe prendere il posto della tua chiamata, della visione di Gesù. So che svilupperemo tante direzioni questo tema glorioso. Non devo farlo soffrire. Fermatevi,
distaccatevi.
Devo credere, ma comunque mi sto stancando io, quindi non importa che non mi stancate voi, se mi stanchi mi fermo. Grazie comunque. Questo è qualcosa di molto importante, perché quando Abramo, avendo superato le prove, poi gli facendo un'altra occasione, Marco sentirà che parlo di più della costanza. La costanza delle prove verso la visione. Ci voglio raccontare una storia bellissima di una formichina amica mia che ho avuto in questi giorni, due o tre anni, questa storia quando raccontate a lui. Si mette all'ultimo posto in chiesa. Ma è importante capire come a un certo punto Abramo era così forte nella fede perché aveva una visione definita. Amen. Ecco che io dico a voi, no, qual è la visione di Abramo? Avere una numerosa discendenza e quindi organizzarsi allo scopo e trovare una terra. Questa è la visione di Abramo. Essere padre di una grande discendenza e conquistare la terra per la sua discendenza, un paese. Amen. Quindi un piano spirituale, un piano materiale, una visione totale e un'azione completa che il Signore avrebbe sostenuto nel tempo. Anche riguardo al compimento possiamo parlare. Ma voglio dirvi soltanto questo, perché anche quella può essere un'insidia. Non fissiamoci sui tempi del compimento, amen? Perché in base a quanto grande la visione, la tua visione potrebbe anche compiersi dopo molte generazioni. Amen? Mi seguite? La visione di Abramo, poi definito, fu così grande che ancora c'è una lotta per un compimento definitivo. Israele. Amen. Quindi anche questa è la visione. Ecco perché io vi dico, secondo me, se non mi smentite con la Bibbia, vi dico che Abramo è l'uomo mai vissuto che ha ricevuto la visione più grande dopo di Gesù Cristo. Perché Gesù sta preparando una nuova terra per noi, perché popolo, salvezza di un popolo numerosissimo, più numeroso di quello di Abramo, perché la visione di Abramo è una anticipazione della visione di Gesù. Però non posso dire tutto, rimaniamoci in piedi, basta, torniamo qui.